Buongiorno cari amici di Uno Sguardo sull'Arte, benvenuti a questa nuova puntata. Allora, oggi vi voglio portare in Francia, dove vivo, in Normandia precisamente, e vi voglio parlare dell'impressionismo. Voglio parlare di questa corrente artistica, ma per vari motivi, soprattutto anche, primo perché mi piace tantissimo, e secondo anche perché girando qui nei dintorni dove abito si trovano molti scorci della costa normanna che compaiono in moltissimi quadri dell'impressionismo. Allora, è difficile poter condensare tutta la storia dell'impressionismo nella nostra mezz'ora. Cercherò di prendere le parti più importanti e magari consacreremo altre puntate di Uno Sguardo sull'Arte a questo movimento. Allora, un poco di storia che fa sempre bene. Che cos'è l'impressionismo? Allora, l'impressionismo chiaramente è una corrente artistica sviluppatosi in Francia nella seconda metà dell'Ottocento, precisamente tra il 1860 e il 1870, e durato fino ai primi anni del Novecento. Questa corrente artistica è caratterizzata da una precisa esperienza di gusto. In un momento storicamente definito si identifica questa tendenza nella civiltà artistica moderna, con i pittori che amano dipingere en plein air, ovvero all'aria aperta. Ci sono tanti fattori che hanno portato l'evolversi del gusto da una pittura che veniva per lo più realizzata in atelier, vuol dire in studio, è una pittura fatta en plein air. Ci sono stati molti studi e soprattutto si è analizzato l'evoluzione tecnica. Non è da sottovalutare questa cosa. Per esempio, l'industrializzazione cosa ha portato? Ha portato la chimica. E la chimica che cosa ha portato nella storia dell'arte? La possibilità di avere dei colori all'interno dei tubetti. Eh sì, è una cosa che sembra banale, ma in realtà è stata fondamentale. Non so, magari se non sapete, ve lo dico. Come venivano realizzati una volta i colori? I colori venivano realizzati da procedimenti, pittori conoscevano chiaramente, che mescolavano prodotti naturali a minerali, per esempio per fare il rosso, la porpora, e veniva mischiata col rosso d'uovo, quindi venivano usati elementi naturali e minerali. Che cosa succede con la chimica? Che questi colori possono essere realizzati e messi dentro in piccoli tubetti, quindi voi non avete bisogno di tanto materiale per creare dei colori, vi basta prendere una scatola di legno, riempirla con i vostri tubetti, la tavolozza, e prendete questa valigetta e andate in giro alla ricerca del miglior paesaggio da rappresentare o del miglior scorcio naturalistico. Questo è stato un grande rivoluzione, e questo ha portato all'impressionismo, ovviamente, questa cosa. E poi, soprattutto, cambia anche il gusto. Fondamentali, infatti, per la nascita dell'impressionismo furono le esperienze del romanticismo e del realismo, che avevano rotto con la tradizione, introducendo importanti novità, per esempio la negazione dell'importanza del soggetto, che portava sullo stesso piano il genere storico, quello religioso e quello profano, la riscoperta della pittura del paesaggio, il mito dell'artista ribelle alle convenzioni, l'interesse rivolto al colore piuttosto che al disegno, la prevalenza soprattutto della soggettività dell'artista, cioè cosa vuol dire? Dalle emozioni che scaturiva un paesaggio, un particolare soggetto nell'artista, quindi per quello che troviamo una macchia di colore verde e delle piccole macchie colorate, quello è un prato con i fiori, ma è visto dall'artista, non rappresentato dal reale, come con dei soggetti molto precisi. Di questo ha portato un cambio e, come ho detto, anche la rivoluzione industriale, ma soprattutto un evento che ha caratterizzato e ha catalizzato l'attenzione degli artisti dell'epoca, l'Esposizione Universale di Parigi del 89, dove trovò sfogo l'interesse per l'arte esotica, in particolare quella giapponese e quella cinese. Infatti, a quel tempo erano molto di moda queste stampe che venivano dall'Oriente, che rappresentavano motivi naturali, di paesaggi, e che erano collezionati da questi artisti, che poi in seguito diventeranno famosi. Infine, importante novità vennero anche dalla scoperta della scienza, soprattutto nella macchina fotografica, soprattutto su un libro, Leggi sull'accostamento dei colori di Eugène Chevreul. Queste furono la base della teoria impressionista sul colore, che suggeriva di accostare i colori senza mescolarli, in modo tale da ottenere non superfici uniformi, ma vive, in movimento, che cambiano. Un'altra importante invenzione, come ho già detto, fu la chimica e il tubetto di colore. Tutto questo portò una sorta di crogiuolo culturale che scaturì nell'impressionismo. E quali furono gli artisti più importanti dell'impressionismo? Furono Claude Monet, Edgar Degas, Pierre-Augustin Renoir, Alfred Sisley, Camille Pissarro, Frédéric Basile e molti altri. Bene, adesso, dopo questa breve introduzione, vi lascio con un piccolo stacco musicale. Eccoci ritornati. Beh, non solo questi elementi portarono appunto alla nascita dell'impressionismo, ma bisogna anche aggiungere un po' l'intervento umano. Allora, storia impressionismo nasce ancora prima che si possa parlare di un vero e proprio movimento. Nel 1863 Napoleone III, il famoso nipote del Napoleone Bonaparte, inaugurò il Salon des Refuses per ospitare quelle opere escluse dal Salon Official. Allora, devo spiegare. Ogni anno Napoleone III iniziava questa gara tra pittori in cui praticamente veniva nominato il migliore pittore dell'Accademia di Francia. Allo stesso tempo c'era una giuria fatta di persone critici dell'arte, allo stesso pittori, che erano collegati un po' a una stagione dell'arte passata, non capivano questo realismo, questo nuovo movimento che stava per nascere, erano legati a quella pittura d'atelier, soprattutto retorica, che esaltava le imprese napoleoniche durante le guerre, guardava un po' alla romanità nel senso della Roma imperiale come, unica città che potesse governare il mondo. Insomma, erano pittori e storici dell'arte e critici dell'arte che guardavano un po' un passato pomposo che però stava cambiando sotto i loro occhi, ma che non erano flessibili nel cambiare idea. Allora dicevano: Questo quadro è bellissimo perché rappresenta Napoleone, la battaglia di Eylau, allora veniva messo nel salone ufficiale, e negli altri invece venivano messi altre opere che adesso sono considerati capolavori unici, come l'Olimpia di Manet o Colazione sull'erba, sempre di Manet, venivano messi in questo salone dei rifiutati. Ma la prima manifestazione ufficiale della nuova pittura, in pittura impressionista, si tenne il 15 aprile 1874 presso lo studio del fotografo Félix Nadar. Ecco che ritorna alla fotografia, che è un po' alla base della nascita dell'impressionismo. Quindi un'opera, la prima mostra dell'impressionismo, segnatevi bene, è avvenuta in un studio fotografico. A questa importantissima mostra, che bello poter prendere la macchina del tempo e poter andare all'inaugurazione, sarebbe per me un sogno, peccato non poterlo realizzare, parteciparono Claude Monet, Edgar Degas, Alfred Sisley, Pierre-Auguste Renard. La mostra fu di per sé un'azione un po' eversiva, in quanto, al di là dell'estrema modernità delle singole opere che sconvolse la critica, venne compiuta in risposta e contro il famoso e pomposo Salon ufficiale, che aveva rifiutato tutte queste opere e gli studi accademici in generale, quindi era una forma di protesta. Bellissimo, già come nasce l'impressionismo, secondo me ha una forza già intrinseca. E dobbiamo il nome impressionismo a un personaggio, un mio collega del tempo, uno storico dell'arte, Louis Leroy, critico d'arte del giornale Le Chiavari, che definì la mostra Exposition Impressionniste, prendendo spunto dal titolo di un quadro di Monet, Impressioni alle Val del Sole. Quindi immaginate, questo critico dell'arte, che era andato là per criticare negativamente, non positivamente, le opere, non sapendo come chiamare questo gruppo di pittori che si erano ritrovati in questo studio fotografico, che per allora era un... adesso noi lo vediamo con gli occhi moderni, è una cosa bellissima, quante mostre vengono realizzate nei luoghi più disparati, anche accostando soluzioni tecniche differenti o ambientazioni differenti. Allora era una cosa inconcepibile che in uno studio fotografico ci fossero esposte delle opere. Non sapendo come chiamarla questa mostra per il suo giornale, vide questo quadro, che tra l'altro è bellissimo, rappresenta il porto di Le Havre all'alba, in una mattina d'inverno, molto ovviamente con questa nebbia in cui non si distinguono benissimo, c'è dell'indefinito appunto queste navi, e vediamo sull'acqua queste due barche, molto ovviamente con alcuni pescatori. Pensate, questa è un'opera iconica, Impressioni a levare il sole. Allora questo critico dell'arte si disse: va bene, prendo questo titolo di quest'opera e lo chiamerò Impressionismo. Fantastico, secondo me. E quindi in tutte queste opere troviamo caratteristiche della pittura impressionista, erano i contrasti di luci e ombre, come troviamo nell'Impressioni a levare del sole di Monet, i colori forti, vividi, che avrebbero fissato sulle tele le sensazioni del pittore di fronte alla natura. Il colore stesso era usato in modo rivoluzionario, i toni chiari contrastano con le ombre complementari. Gli alberi, per esempio, prendono delle tinte insolite, come l'azzurro, il nero viene escluso, preferendo le sfumature di blu scuro o marrone. Visto che si dipingeva in plein air, questo portò a scegliere un formato delle tele molto più piccole, diverse da quelle di atelier, che erano molto grandi, che dovevano rappresentare grandi scene di battaglia, allegorie, dove c'erano tanti personaggi. Ma queste sono piccole, facili da trasportare e anche facili da esporre in uno qualsiasi, anche in piccoli locali. E grazie, sempre, all'intervento della tecnica, perché questi pittori non solo si portavano nella valigetta i tubetti, ma avevano anche dei cavalletti estraibili che venivano praticamente montati dai pittori stessi sul luogo e facilmente smontati e messi nelle loro valigie, che gli permettevano di viaggiare in totale leggerezza. Io ricordo soprattutto le numerose versioni della cattedrale di Rouen, riprodotta da Monet nelle diverse ore del giorno e in diverse condizioni climatiche. Bene, dopo aver ascoltato un po' la nascita e lo sviluppo dell'impressionismo, vi lascio con un altro intermezzo musicale. Eccoci tornati dopo questo piccolo intermezzo musicale e quindi affrontiamo l'ultima parte. Non riesco a spiegarvi tutte le opere dell'impressionista, è impossibile poi in questo poco tempo. Allora, ho scelto un'altra opera iconica di Pierre-Auguste Renoir e che si chiama originalmente in francese Bal au Moulin de la Galette, Ballo al Mulino della Galette, del 1876, olio su tela, che trovate al Musée d'Orsay a Parigi. Il Musée d'Orsay a Parigi è un po' la casa degli impressionisti, la maggior parte delle opere le trovate lì. E io spero che abbiate modo di visitarlo, se l'avete visitato come me, avete gustato una buona parte della pittura impressionista francese in questo bellissimo museo sul lungo Senna. Allora, che cosa ci presenta il ballo al mulino della Galette? Renoir ritrae una piccola piazza di Montmartre, presso il famoso mulino dove il pomeriggio della domenica abitanti del quartiere e artisti, perché già allora era un quartiere frequentato appunto dagli artisti, si ritrovavano per ballare e passare dei momenti felici insieme. E che, come ci testimonia Renoir, la verità della rappresentazione è testimoniata dalla presenza di alcuni amici di Renoir. C'è il gruppo di pittori, per esempio, seduti al tavolo in primo piano, in compagnia anche di un critico d'arte, il famoso Georges Rivière, e il pittore spagnolo Don Pedro Vidal. La composizione si svolge con un andamento curvilineo, dal primo piano verso lo sfondo, lungo la diagonale del quadro. L'interesse di Renoir si appunta sulla folla in movimento e sugli effetti di luce che, per la prima volta, egli studia in un dipinto di grande formato. E infatti avevo detto prima questo, che la maggior parte dei quadri degli impressionisti erano di piccolo formato perché venivano realizzati en plein air e non negli studi. Qua Renoir si vuole cimentare in un'opera che, secondo lui, poteva essere chiaramente portata nel salone ufficiale, perché è un grande formato, ma anche questi l'avrebbero, i critici del salone ufficiale l'avrebbero sicuramente rimandato indietro come un'opera non interessante. Invece lui si cimenta in quest'opera in formato importante, infatti si parla di 131x175 cm. L'impressione della folla che si accalca nella piazzetta è ottenuta attraverso la sovrapposizione delle figure, tagliate ai bordi dell'impinto in modo da suggerire la continuità dell'azione oltre i limiti della cornice. Questo perché appunto viene impresso il momento che noi vediamo con gli occhi dell'artista, ma in realtà sappiamo che l'intera scena si sviluppa anche al di fuori del quadro, quindi in un'altra dimensione. La percezione dello spazio è accentuata anche dall'esperto uso del colore e in particolar modo dalla disposizione di tocchi di giallo sul vestito della danzatrice o tra le foglie verdi degli alberi nella parte superiore della tela, che vanno un po' a chiudere nella parte superiore l'intera scena. La luce solare filtra attraverso la cortina vegetale delle acace, si riverbera sui volti e sugli abiti delle persone con macchie colorate. La dissoluzione della forma, che è conseguenza da tale insolita stesura del colore, è tuttavia fraintesa da un critico del giornale, Le Moniteur Universel, che trova ridicole le figure danzanti su un piano inconsistente, su una superficie simile alle nubi violacee che oscurano il cielo in un giorno di tempesta. Nella sua modernità, quest'opera era fin troppo moderna anche per i critici di allora. La luminosità infatti diffusa del dipinto è armonizzata sui toni dominanti del blu e malva, mentre la contrapposizione di colori quali il verde, l'arancio e i tocchi di giallo ne accrescono la ricchezza cromatica. Il ballo Moulin de la Galette offre quindi una visione ottimistica della vita di Parigi, di cui Renoir si faceva un portavoce e affermava: «Un dipinto può essere grande pur essendo gioioso». E infatti, come vi ho detto prima, era un po' una contrapposizione alle opere del Salone Ufficiale, dove queste opere di grande formato spesso raffiguravano le famose battaglie condotte da Napoleone, in cui praticamente veniva testimoniata la sofferenza appunto dei soldati in guerra. E invece Renoir si faceva portavoce di un certo grado di positività, diceva, perché non poter rappresentare sempre in grande formato o un evento del genere, una domenica pomeriggio danzante in un parco di Parigi, di Montmartre. Questo però era difficile adesso da capire dai contemporanei di Renoir, è più facile adesso che sia capibile da come abbiamo una visione della vita. Bisogna sempre comunque calarsi nell'ambito in cui si trovavano allora gli artisti. Nel 1877 il dipinto è esposto alla terza mostra degli impressionisti e il critico Georges Rivière, che lo troviamo nel quadro, lo descrive come una pagina di storia, un momento prezioso della vita parigina, di rigorosa esattezza. Nel contenuto come nel linguaggio pittorico innovativo, il Bal au Moulin de la Galette può essere considerato opera paradigmatica dell'impressionismo degli anni 70. Il riconoscimento ufficiale del dipinto come capolavoro dell'arte moderna avviene in data assai precoce, nel 1896, quando l'opera trova sistemazione nelle sale del Museo del Lussemburgo, nuovo tempio della pittura francese. Vabbè, questo, come vi ho descritto, è un'opera bellissima e vi invito a trovarla su internet o magari sui vostri libri di storia a casa per poterla apprezzare. Sempre vista dal vivo sarebbe anche meglio, però ci si accontenta magari anche di una foto del libro, come ho fatto io in questo momento. Vabbè, il tempo passa in fretta, anche oggi il tempo a nostra disposizione è finita e sulle note immaginarie di questa bellissima vita parigina di Montmartre vi lascio, vi saluto, vi auguro una buona domenica in compagnia dei vostri cari e una buona continuazione delle trasmissioni di Radio Mater. Grazie mille a vostra attenzione, grazie mille dell'assistenza tecnica e regia, il vostro Giacomo Cazzaniga vi saluta e vi augura buona domenica. Arrivederci alla prossima puntata di Uno Sguardo sull'Arte.